Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Da destra a sinistra critica la riforma VS 2030 presentata ieri dal Consiglio federale. Non piace l'idea di disincentivare il prepensionamento. Coro di proteste per il video del ministro israeliano Ben-Gvir che umilia i militanti della flottiglia. Insolitamente dura l'Italia, anche Berna reagisce. Meno soldati in caso di crisi o guerra, presto l'annuncio di Trump che prosegue il disimpegno verso l'Europa, il capo della NATO però minimizza. Atti sessuali con una minorenne a Lugano, condannato a 20 mesi un 33enne, processo complesso durato 2 mesi viste le versioni discordanti. Lo sport, calcio, l'Aston Villa vince l'Europa League, la sua prima volta, mondiale di hockey, la Svizzera torna in pista contro la Gran Bretagna dopo la goleada di ieri. E dunque fa discutere la riforma VS 2030, posta in consultazione ieri dal Consiglio federale. Non è previsto un aumento dell'età pensionabile, l'intenzione è piuttosto quella di scoraggiare il prepensionamento. L'obiettivo è far sì, insomma, che le persone lavorino di più, che lavorino il più a lungo possibile, come spiegato dalla consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider. Una strategia che però è criticata sia da destra che da sinistra. Paolo Latorre.
La riforma ha l'obiettivo di promuovere il mantenimento e la prosecuzione dell'attività lucrativa prima e dopo l'età di riferimento. Questa è la spiegazione del Consiglio federale, che ha aggiunto che l'età di riferimento con questa riforma non sarà alzata. A salire sarà invece, nell'ambito del secondo pilastro, l'età minima per il prepensionamento, che passerà progressivamente da 58 a 63 anni. Secondo il PLR si tratta di un'ingerenza nella libertà di scelta delle persone. Il consigliere nazionale Alex Farinelli.
Come Partito Liberale Radicale noi siamo sempre stati favorevoli a creare un sistema dove vi è flessibilità nell'età del pensionamento, dove chiunque possa valutare la sua situazione e decidere in base al tipo di lavoro che fa, in base alla situazione che si è magari anche costruito negli anni, se andare prima o dopo a beneficio della pensione.
Sono previste alcune eccezioni, in particolare in caso di ristrutturazione aziendale o nell'ambito di contratti collettivi di lavoro, ma non si potrebbe comunque scendere al di sotto dei 60 anni. Per i sindacati si tratta di una proposta inaccettabile. Gian Giorgio Gargantini, di Unia.
Ci sono professioni nelle quali si comincia a lavorare a 16-17 anni e quindi la possibilità di un prepensionamento a 60 anni è spesso sinonimo di sopravvivenza o anche solo di potersi godere un minimo di pensione. Altre professioni, il discorso può essere differente. L'importante è che ci sia la possibilità per la lavoratrice, per il lavoratore, di scegliere la migliore opzione.
Il progetto dovrebbe generare entrate supplementari pari a circa 600 milioni di franchi all'anno fino al 2040. Il Parlamento deve però ancora esprimersi sul finanziamento della 13ª VS. A seconda di cosa deciderà, potrebbe rendersi necessario un finanziamento supplementare dell'assicurazione vecchiaia.
Sta suscitando indignazione internazionale il video in cui si vede il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir deridere e umiliare gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, manettati, bendati e inginocchiati. Ricordiamo che i militanti che erano diretti, che navigavano verso Gaza, tra questi c'erano anche alcuni svizzeri, erano stati fermati dall'esercito in acque internazionali e trasferiti in un carcere israeliano. Nella serata di ieri anche la Svizzera ha preso posizione, il Dipartimento Affari Esteri deplora, citiamo, il trattamento inaccettabile riservato ad alcuni partecipanti, in evidente contraddizione con le assicurazioni fornite dalle autorità israeliane.
L'État d'Israël ne respecte pas son quoi il s'est engagé auprès de la Suisse, auprès de notre
ambasciatore. Lo Stato di Israele non sta rispettando gli impegni presi, cioè di rispettare i diritti civili e politici di queste persone, ha aggiunto ai microfoni di RTS il capo della comunicazione del DFAE, Nicolas Bidot. Ci sono due cose importanti, un trattamento umano e poi soprattutto dignitoso. Non è quello che vediamo in questo video, lo Stato di Israele non rispetta i suoi obblighi, così Bidot. Da notare che anche il premier israeliano Netanyahu ha preso le distanze dal suo ministro, definendo non conforme ai valori di Israele quanto si vede nel video, dichiarazioni che però non sono servite a placare l'ira di paesi come Francia, Canada, Olanda, Belgio, Spagna, che hanno convocato gli ambasciatori di Israele nei rispettivi paesi, così come l'Italia, che per la prima volta ha reagito con insolita durezza agli atti compiuti da Israele. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Pretendono le scuse Giorgia Meloni e il suo governo, ritenendo inaccettabili le immagini esibite ieri dagli israeliani. Nel video pubblicato da Ben-Gvir, che di Israele è ministro della sicurezza nazionale, vengono mostrati numerosi attivisti della Global Sumud Flotilla in ginocchio con la fronte a terra e i polsi legati con le fascette di plastica. Una donna viene sbattuta sul pavimento mentre il ministro ridacchia. Inammissibile per Giorgia Meloni e per il suo ministro degli affari esteri esteri Antonio Tajani, che in una nota diffusa ieri pomeriggio hanno fatto sapere, oltre allo sdegno, che stanno compiendo ai più alti livelli istituzionali tutti i passi necessari per, citiamo, ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani, 29 sui 430 arrestati coinvolti in questo nuovo assalto in acque internazionali della Marina Militare israeliana contro la flotta umanitaria. È stato anche convocato l'ambasciatore israeliano in Italia. È la prima volta che il governo di Roma reagisce con parole così nette e così chiare. Ancora recentemente Meloni aveva detto che non si può rischiare l'incolumità delle persone per fare iniziative che, diciamoci la verità, sembrano prevalentemente fatte per creare problemi al governo. Ieri, come abbiamo detto, ha usato tutt'altre parole.
Gli Stati Uniti riducono i mezzi destinati a difendere l'Europa in caso di attacco. Secondo un'anticipazione dell'agenzia di stampa Reuters, l'annuncio ufficiale di Washington agli alleati della NATO sarà fatto domani a Bruxelles. Intanto il segretario generale Mark Rutte minimizza la portata del progressivo disimpegno americano dall'Europa. Da Bruxelles sentiamo il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
Ancora una tegola sulla NATO. Stavolta la notizia anticipata dall'agenzia Reuters è che gli Stati Uniti ridurranno i mezzi disponibili per proteggere gli alleati europei in caso di crisi, per esempio un attacco militare russo. Resterebbe comunque l'impegno di Washington a mantenere l'ombrello nucleare. Il disimpegno dell'amministrazione americana dal vecchio continente, tuttavia, va avanti spedito a un ritmo ben più sostenuto del riarmo degli europei. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, porta avanti la sua narrazione. Continueremo ad assistere a questa trasformazione verso un'Europa più forte per una NATO più forte. Riassume in uno slogan Rutte, che in pubblico sposa la politica di Donald Trump, ammantata come occasione di rafforzamento della NATO. Mantenere solida questa alleanza comporta uno spostamento delle responsabilità, spostarsi da un affidamento eccessivo ad un solo alleato a una giusta condivisione delle responsabilità per la nostra sicurezza collettiva. Rutte riconduce a unità coerente forze divergenti, ma gli europei sono sempre più inquieti e diffidenti verso quello che fu il loro protettore. L'imposizione di portare al 5% del PIL la spesa militare per compiacere Trump, le sue mire minacciose sulla Groenlandia, i commenti insultanti sugli europei che non hanno sostenuto l'attacco all'Iran, l'annunciato ritiro di 5.000 militari a stelle e strisce dall'Europa. Le crepe della NATO sono sempre più profonde e i droni caduti negli ultimi giorni sui paesi baltici mostrano che potrebbero presto trasformarsi in voragine.
Ieri sera a Vienna si è concluso il più grande processo per spionaggio del dopoguerra in Austria. Egisto Ott, ex agente segreto austriaco, è stato dichiarato colpevole di aver venduto informazioni sensibili alla Russia. I giurati lo hanno condannato a 49 mesi di reclusione. Da Vienna sentiamo Susanna Bastaroli.
Egisto Ott era stato considerato uno dei più abili 007 austriaci, finché non venne a galla la sua seconda occupazione. Il severo funzionario vendeva ai russi informazioni sensibili, fra l'altro dati di membri del governo austriaco. Dopo un calvario giuridico durato quasi 10 anni, ieri sera i giurati di un tribunale a Vienna hanno espresso la loro sentenza. Ott è stato condannato a 4 anni di prigione per spionaggio e violazione di segreto d'ufficio. Lui continua a dichiararsi innocente, ma le prove sono schiaccianti. Fra l'altro Ott passava dati a Jan Marsalek, top manager austriaco della società di pagamento elettronico Wirecard e spia russa part-time. Dopo il fallimento di Wirecard, Marsalek era fuggito in Russia, da dove continuava a lavorare per i servizi segreti. Fra l'altro coordinava una cellula a Londra che era in contatto con Ott. Le spie furono poi smascherate e arrestate. Nei loro telefonini gli inquirenti trovarono messaggi di Marsalek e di Ott. Questo scandalo clamoroso punta i riflettori su una realtà scomoda. A Vienna, da sempre centro dello spionaggio internazionale, le spie russe non solo si muovono liberamente, ma hanno anche degli ottimi contatti al centro del potere.
E a Lugano ieri si è concluso invece, dopo oltre 2 mesi, il processo a carico di un 33enne colombiano condannato per atti sessuali con una minorenne. Vittima e imputato avevano dato 2 versioni completamente diverse e per questo la Corte aveva chiesto di completare le indagini. Sentiamo Umberto Gatti.
È stato condannato a 20 mesi, di cui 10 sospesi, con la condizionale il 33enne colombiano che nell'agosto del 2025 ha approcciato sessualmente una 15enne al proprio domicilio. I due si erano conosciuti poco prima in treno, erano andati a bere qualcosa insieme e poi si sono recati nell'appartamento dell'uomo. Lui ammette di aver tentato l'approccio sessuale perché la ragazza era consenziente e di essersi fermato quando lei ha detto di non poter e voler andare avanti, una versione che non ha però convinto pienamente la Corte. Riconosciuti dunque i reati di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale e coazione sessuale. Alla lettura della sentenza, il giudice Paolo Bordoli ha sottolineato come per la Corte non sia stato un caso di facile soluzione. Nel decidere ci si è dunque basati sui fatti accertati. La ragazza era minorenne e l'imputato non si è interessato di verificare l'età della vittima. È colpevole di non essersi fermato al primo lasciami pronunciato dalla vittima, ma solo al secondo rifiuto. È altresì oggettivo che nei pochi minuti all'interno della casa sia successo qualcosa che ha turbato la ragazza. L'accusa aveva chiesto 5 anni di carcere, una richiesta che la Corte ha sottolineato essere sproporzionata rispetto ai fatti. Oltre alla condanna a 20 mesi, la richiedente asilo colombiano verrà espulso dalla Svizzera per un periodo di 5 anni.
La sanità grigionese del prossimo decennio dovrà essere più selettiva per quanto riguarda le prestazioni offerte, ma grazie a una maggiore collaborazione tra i fornitori di servizi potrà essere presente in tutto il cantone, come ora. Questo in sintesi il contenuto delle nuove linee direttive sulla salute elaborate da Coiram. Roberto Scolla.
L'offerta decentralizzata di assistenza sanitaria non è assolutamente stata messa in discussione, anche a causa della particolare geografia del cantone con le sue innumerevoli vallate e passi alpini. Ma non tutto potrà venire offerto ovunque. E così, mentre già ora alcuni ospedali hanno ridotto le prestazioni, altri si apprestano, molto probabilmente, a farlo. Questo varrà soprattutto per l'ostetricia, che dovrebbe scomparire sia dall'ospedale Sursilvano di Ilanz sia da quello della Prettigovia di Dafos. E questo perché, a causa dell'esiguo numero di nascite e della mancanza di personale, le due strutture intendono ridurre l'offerta chirurgica e così di fatto eliminare anche l'ostetricia. Per garantire comunque le necessarie prestazioni all'opportuna qualità, il cantone intende modificare alcune leggi per poter obbligare tutte le 11 regioni sanitarie ad introdurre un'offerta integrata in cui sono riunite varie discipline mediche e vari fornitori di prestazioni, ad esempio Spitex o cura degli anziani, per non parlare della volontà di spingere sulla digitalizzazione e l'informatica, il tutto con un aumento dal 5 al 10% dei costi sanitari sostenuti dal cantone, che attualmente spende circa 250 milioni di franchi all'anno.
La casetta monofamiliare è il sogno di uno svizzero su due e oltre il 43% delle persone vorrebbe vivere in campagna, ma la realtà invece è sempre più urbana e questa distanza tra desiderio e vita reale genera malcontento. È quanto emerge da uno studio pubblicato ieri da Money Park, società di consulenza tra le più attive sul mercato immobiliare elvetico. Sentiamo i dettagli con Manuele Ferrari.
I dati del 2026 evidenziano un basso tasso di soddisfazione per la propria situazione, soprattutto tra gli inquilini. Solo il 34% di chi vive in affitto in un appartamento considera questa soluzione abitativa la sua preferita. A mo' di confronto, tra chi possiede e vive in una casa unifamiliare si parla dell'89%. Abitazione monofamiliare evidenzia Money Park, che la metà della popolazione vede come sogno da realizzare, sogno che però spesso si infrange nel momento in cui si comincia a valutare altri elementi. Centrale nella scelta di un alloggio, stando alla società di consulenza, attualmente ad esempio è la vicinanza alla rete di trasporto pubblico. Per il 67% delle donne poi è importante vivere nei pressi di zone verdi, per il 39% degli uomini è invece l'aliquota fiscale ad avere un ruolo decisivo. Nell'insieme solo il 41% di chi vive in città è molto felice della sua situazione, valore che in campagna sale invece al 58%. Fra le 1000 persone interpellate in Svizzera tedesca e Romandia, il gruppo più desideroso di cambiamenti è quello dei 25-40enni e molti, stando allo studio, risparmiano sistematicamente per acquistare un giorno una casetta, un traguardo che però è sempre più difficile da raggiungere.
E questo è quanto per la prima edizione del Radio Giornale di oggi. Vi lascio alle informazioni sportive.